Grazie. Buonasera a tutti e a tutte. Spero con le mie parole di non sciupare questa atmosfera stupenda che si è creata intrecciando una lettura rigorosa con la bellezza della musica, con le parole lette, parole che provengono dal libro di Pierluigi Di Piazza e che sono tornate a risuonare parole parlate, così come questo libro le custodisce scritte perché possano tornare ad essere pronunciate, possano, come provengono dalla vita, così tornare a rifarsi vita, storia, sogno, politica. Come abbiamo ascoltato più volte in questi commenti, si legge il Vangelo e la narrazione di un incontro. Bello tra i belli questo commento dell'incontro con la donna samaritana, anche nel commento in cui si parla di Zaccheo, oggi devo fermarmi a casa tua, Pierluigi Di Piazza dice: gli incontri sono, ci sono degli incontri che possono favorire e decidere i cambiamenti della nostra vita. Possono essere al negativo, possono essere in positivo, è dunque la testimonianza coerente e illuminante di qualcuno, la partecipazione e la condivisione a un'esperienza significativa di umanizzazione della vita e della storia. In realtà io penso, oggi non siamo qui per un libro, nonostante che un libro sia una cosa importante, in un'epoca in cui abbiamo bisogno di fermarci a riflettere, di fermarci sulle parole, in un'epoca di rimozione della memoria, come si dice, un libro è comunque importante, ma io non ho questa sensazione che siamo qui soltanto per un libro, siamo qui per un incontro che certo è favorito e reso possibile da questo libro, è testimoniato in questo libro, ma siamo qua appunto per qualche cosa di più, perché questo libro è già in croce, è già possibilità, è parola che si fa casa, che si fa possibilità. E ripensando ancora, rileggendo una seconda volta, dopo che appunto mi è stato fatto, come dire, il favore di un invito in casa, duplice, un invito qua, ma anche un invito nella casa che è il libro, a scrivere qualche parola che lo aprisse all'inizio, ripensando ancora un'altra volta a questo, mi è venuta in mente un racconto in cui Le Loup, allora giovane, racconta di se stesso giovane, un francese che è andato sull'Athos perché vuole imparare la preghiera, quella che si fa col respiro, l'esicasmo, la preghiera dei monaci, va pronto, dice: sei pronto? Sì. Si aspetta chissà che scuola di spiritualità molto tecnica, una cosa così, e questo anziano monaco lo accompagna da una parte su una roccia e gli dice: come prima cosa devi imparare a pregare come la montagna. Poi seguirà imparare a pregare come il papavero, come il gabbiano, fino ad arrivare a imparare a pregare come Abramo e Sara, luogo di ospitalità che permette anche di essere ospitati. E pregare come la montagna, lo spiega così, dopo che per un po' l'ha fatto sperimentare a stare fermo, pregare come la montagna è il primo punto, ma punto da non abbandonare, perché vuol dire lasciare che altro sia. Pregare come la montagna vuol dire rompere la forza dell'arroganza, la forza del sacro che vuole prendere gli spazi, rompere anche la forza della bontà untuosa che qualche volta portiamo dentro per difetto, quella bontà che però vorrebbe sapere gli altri come devono essere. Pregare come la montagna, il grado 1, che però non va abbandonato neanche nel grado di Abramo e Sara, vuol dire lasciare, assumere quella forza della mitezza che lascia che altro sia. E a me è parso che questa preghiera come la montagna sia presente trasversalmente in tutto questo commento, che lascia che le parole del Vangelo siano, che le lascia risuonare, che non prende il loro posto soverchiando con tante altre parole una parola che vuol risuonare, ma che attraversando, lasciando che queste parole siano, apprende da queste a vivere come la montagna, cioè a lasciare che gli altri siano. E una cosa che mi ha colpito trasversalmente in tutto il testo è questo porsi come compagnia degli uomini e delle donne, come uno spazio, come una casa aperta, come la possibilità appunto che gli altri siano, che ognuno di noi sia così com'è. E questo con una modalità che è tipica, però starebbe bene anche lì sul lato, nel senso che è tipica di una preghiera che non va consumata in fretta. Sono commenti che sono nati domenica per domenica, chiedono di tornare ad essere non parola consumata velocemente, ma essere, come dire, rimasticati, ad essere covati un po' alla volta, perché possano riemergere spezzati come il pane che fa casa, spezzati nuovamente insieme. E accanto a questo, certamente l'elemento che fa parte dell'incontro, per cui siamo qui in tanti, che abbiamo già ascoltato più volte, altro elemento che colpisce profondamente in tutto il testo è l'ansia che questa parola non si sciupi, non si sporchi, non si mescoli con una modalità moralistica, con una modalità di ipocrisia in fondo, che permette di proclamare parole bellissime dentro le chiese, nelle sacrestie, e poi però nelle strade, nelle piazze, nella storia è non soltanto anacquata ma addirittura rovesciata tante volte nel suo contrario. Qua l'ansia, dov'è il tuo tesoro, là è anche il tuo cuore, l'ansia che si compie ogni giustizia, l'ansia che non sia possibile che questa parola sia mistificata per farle dire il contrario, che possa coesistere, tutta la scrittura ebraico-cristiana ne è piena almeno nel testo, come possa coesistere ingiustizia e mani che grondano sangue, possa coesistere con la preghiera. Testi profetici che dicono che vi ha chiesto di venire a pestare i miei atri, non era questo il digiuno che volevo, e tutto questo è trasversale, è forte, è come un sogno lucido, un sogno ad occhi aperti, come diceva Bloch, no? Ci sono sogni che si fanno a occhi chiusi, a volte sono incubi, ma c'è un sogno lucido, un sogno che si fa a occhi aperti, che è il sogno di un mondo diverso possibile. E scrive Chiara Zamboni della Comunità Filosofica di Diotima, un collettivo di ricerca filosofica femminista che si incontra in Verona, parlando delle pratiche: occorre un atteggiamento poetico per credere in ciò che sorge in modo aurorale ai limiti del mondo che si conosce. È il desiderio ad essere messo in movimento da questa dimensione aurorale. Le pratiche non sono progetti che negano la realtà così com'è per disegnare un futuro immaginato in precedenza. Sono processi aperti, nei quali l'attenzione al contesto e agli aspetti della realtà nella loro singolarità è in stretto rapporto con l'attenzione all'orientamento, con l'ordine dello spazio, con il mondo immaginale, dice lei, dell'angelo. E prosegue: è la scommessa che ho avvertito in tale politica, quando dà importanza al presente visto come processo in divenire. E potrei dire la scommessa che trovo nella parola religiosa e insieme politica di tutto questo testo. Che proprio per questo non si scioglie in una, come dire, in una melassa che va bene sempre, che va bene ovunque, non può andare bene sempre e ovunque. Un'altra cosa che mi ha fatto venire in mente è un testo che è stato recentemente ripubblicato di Hannah Arendt, in cui lei commentava il testo di Leibniz su Nathan il saggio, un brano che è stato tante volte magari commentato, in cui chiamano Nathan e gli dicono: ehi tu ebreo, vieni qua. E lui risponde: io sono un uomo. E mi ha colpito molto che Hannah Arendt, commentando questo, dice: sì, capisco quella risposta, ma io oggi direi: io sono una donna ebrea. Perché ci sono dei momenti in cui la conflittualità va assunta, e se si vuole superarla bisogna assumerne anche le differenze, assumerne anche le difficoltà, assumere anche, senza perdere possibilmente la speranza, che poi non perdere la speranza è anche grazia, possibilmente senza perdere la speranza di questo sogno, però saper bere fino in fondo anche il calice tante volte della difficoltà, del conflitto. Non tutte le parole possono andare bene ovunque e comunque, e questo mi sembra che sia molto presente in questo commento, del quale ho anche apprezzato tantissimo, come dire, direi così, il fuoco trattenuto. Trattenuto nel senso che ogni pagina lascia intuire, riprendendo un'immagine biblica, di essere come sempre sulla soglia di fronte al roveto che brucia e non si consuma, ma non invade noi che ascoltiamo, che leggiamo, di una serie di percezioni personali che potrebbero essere anche in questo caso sdolcinate, ma lascia intravedere che c'è il fuoco sotto, ma lascia che ognuno, ancora come la montagna, lascia che ognuno lo possa fare il proprio percorso, possa farlo proprio se crede, come crede. Forse per estremo rispetto, con questo senso appunto dello stare come la montagna, forse anche per un riserbo personale, per un pudore personale, ma in un'epoca in cui il religioso è spesso anche così mescolato di sentimentalismi religiosi, trovo questo di una forza non invadente, molto bella. E per tutto questo riprendo citazione che ho messo anche nella prefazione, perché altra cosa, gli incontri che permette questo libro sono tanti, no? Facendo anche venire alla memoria tante altre cose, tante altre parole, e mi ha fatto venire in mente quello che Roberto Saviano in Gomorra dice di Don Peppino Diana. Lo riprendo, l'ho messo nelle pagine che mi è stato fatto il regalo di poter scrivere, e lo riprendo anche qui, lo riprendo senza retorica, senza, come dire, quel mito dell'eroe che serve poi per dire esattamente il contrario, tipo i vostri padri hanno ucciso i profeti e voi gli fate i monumenti, non in questo senso, ma con, come dire, quella ferialità, quella normalità di una parola che sa essere di consolazione perché non fa sconti, non di facile consolazione, ma di consolazione reale, di sogno vero, perché non fa sconti neanche della conflittualità, della durezza della realtà. E Saviano dice appunto di Don Peppino Diana: Don Peppino scavò un percorso sulla crosta della parola, erose dalle cave della sintassi quella potenza che la parola pubblica, pronunciata chiaramente, poteva ancora concedere. Non ebbe l'indolenza intellettuale di chi crede che la parola abbia ormai esaurito ogni sua risorsa. Don Peppino Diana aveva compreso che doveva tenere la faccia su quella terra, tenendo sulla punta della lingua lo strumento, l'unico possibile per tentare di mutare il suo tempo, la parola. Grazie, dottoressa.